E allora adesso, come annunciato, vogliamo fare questa riflessione insieme ad Angelo Baracca sulla situazione degli armamenti nel mondo, su come questo ambito specifico e terribile, non, spesso sottovalutato, spesso ignorato, viceversa sta mostrando segni di una ripresa molto forte in parecchi posti e con strategie e obiettivi molto preoccupanti, tant'è che recentemente gli scienziati atomici che pubblicano questo bollettino degli scienziati atomici e che hanno come riferimento simbolico questo orologio dell'apocalisse, chiamiamolo così, che segna quanto tempo manca all'apocalisse nucleare, alla ipotetica possibile guerra nucleare, si è avvicinato alle 12, alla mezzanotte, quindi a indicare quanto siamo vicini o lontani da una possibilità di conflitto globale, e questo come simbolo, ma ne parliamo appunto adesso con Angelo Baracca, che penso sia in collegamento. Pronto?
Pronto, ciao Giorgio.
Ciao Angelo, sempre un piacere averti qui con noi
e parlare con te, con tutti i tuoi ascoltatori.
Senti Angelo, io ho già annunciato che il tema di questa nostra chiacchierata sarà la corsa o la rincorsa, non so come definirla, agli armamenti, però prima uno spunto proprio breve, perché tu ne sei stato testimone, un brevissimo così commento su questa notizia che veniva dal Gramma un paio di giorni fa, per cui il Gramma è, lo dico per ascoltatori e ascoltatrici, lo ricordo, il giornale del partito, il giornale cubano, insomma il famoso giornale cubano, famosissimo, e dava questa notizia di un farmaco messo a punto proprio dai ricercatori cubani che si chiama interferone alfa 2b, che i cinesi stanno usando proprio in questo momento per, diciamo, a supporto dell'epidemia, a supporto, scusa, ho detto male, non a supporto dell'epidemia, ma come coadiuvante nel controllo di questa epidemia, soprattutto per quanto riguarda le affezioni respiratorie. Tu ci hai scritto un libro, ne abbiamo parlato anche qui in radio, proprio sulla sanità cubana.
Sì.
E quindi volevo chiederti, beh, una conferma questa sicuramente, no?
È una conferma delle scelte che ha fatto Cuba dall'inizio degli anni Ottanta, di sviluppare un sistema sanitario moderno e efficiente, e un'industria biotecnologica e farmacologica di punta, che proprio con l'impresa dell'interferone iniziò proprio all'inizio degli anni Ottanta, perché l'interferone fu proprio il farmaco che a quei tempi sembrava miracoloso, poi è stato ridimensionato, su cui Cuba puntò nell'85-86. Cuba era il secondo produttore al mondo di interferone, mentre stava costruendo la sua industria biotecnologica avanzata. Sgominò una epidemia di dengue proprio in quegli anni utilizzando l'interferone. Io poi non sono un medico e non sono in grado di dire l'interferone che impieghi abbia, che effetti abbia, però anche che ancora oggi rimanga da allora un farmaco di punta, c'è un interferone con un qualche numero di vicino vorrà dire che è stato elaborato ulteriormente, evidentemente. Io però appunto non sono in grado, sì, Cuba dimostra di essere sempre all'altezza, in prima linea su queste cose. Ricordiamoci che con l'epidemia di Ebola in Africa, che ha avuto un secondo ritorno che è molto allarmante anche questa, Cuba è in prima linea con i medici di altri paesi, ma insomma in tutte le emergenze sanitarie e non solo, anche emergenze ambientali, perché quello che sono le ricadute sanitarie, Cuba in prima linea. Quindi Cuba ecco, potremmo dire, se il coronavirus arrivasse a Cuba, io credo che Cuba sarebbe tra i paesi più preparati con il sistema sanitario capillare che ha, universale, avanzato, gratuito, per far fronte anche a queste emergenze, per dire.
Eh sì, è proprio così, anche se oggi leggevamo un articolo sul Manifesto che denunciava una situazione di crisi dovuta alla politica di Trump, alle sanzioni e così
certo,
via.
Insomma. Ma certo,
sì, sì.
Trump ha deciso di strangolare Cuba, il Venezuela, è una politica veramente selvaggia, inumana. Si torna a popoli primitivi, da distruggersi a vicenda. C'è proprio questa ferocia veramente della politica cubana. Però io vorrei osservare una cosa che credo che tu e gli ascoltatori saranno d'accordo, ma vale la pena. L'America Latina sta ribollendo, ci sono manifestazioni in piazza, repressioni. C'è un paese dove la gente invece non va in piazza a protestare, è Cuba. Un motivo ci sarà pure.
Sì, certo, no, qua, sai, i soliti noti direbbero: beh, grazie, perché lì c'è il totalitarismo e quindi si può andare in piazza,
ma
no?
Anche totalitarismo. Se uno visita Cuba si rende conto che i cubani e le cubane fanno quello che gli pare, parlano come gli pare, ma dov'è il totalitarismo? Il totalitarismo è la repressione. Intanto i partiti, si è visto in Venezuela, sono dei canali di corruzione, di sovversione. Io credo che Cuba abbia fatto benissimo a non ammettere altri partiti. C'è una democrazia diversa, ma è possibile che noi consideriamo democrazia solo la nostra,
certo.
Tanti partiti, uno, tutti uguali, che fanno le stesse cose, non ha mai cambiato politica. Lì ci sono delle elezioni di tipo diverso, con delle scelte capillari dei candidati, c'è una democrazia diversa, la nostra è marcia.
Sì, senti, passando per un altro articolo che è venuto fuori, viceversa arriviamo al tema di oggi, perché proprio ieri, e tu lo segnalavi, proprio questi due, insomma, il bollettino degli scienziati atomici ha pubblicato un paio di articoli che riferentisi al coronavirus, in cui si chiedono, dice: ma se il coronavirus arrivasse negli Stati Uniti con una certa virulenza come in Cina, dice, il sistema sanitario gliela farebbe? E punto interrogativo, e la risposta che danno è no, elencando tutta una serie di mancanze, ma prime fra tutte quella di non investire sul sistema sanitario nazionale, anzi di volerlo abbattere, quel poco che c'è, mentre, e questa è la conclusione degli scienziati atomici, quindi figuriamoci, mentre gli stessi scienziati, e qui entriamo nel tema di oggi, dicono: non si spende sulla sanità, anzi il sistema sanitario statunitense si vuole abbattere, per cui saremmo a rischio di fronte a un'epidemia, mentre si investono un sacco di soldi sull'industria degli armamenti. E quindi, e qui siamo proprio alle dolenti note.
Eh sì. Eh sì. Ma se pensiamo che gli Stati Uniti spendono più di 700 miliardi di budget militare, più tutte le altre voci che non fanno capo direttamente, adesso io non sono in grado di analizzarli, ma evidentemente, come anche in Italia, ci sono tante spese che hanno a che fare con il sistema militare e che non sono nel bilancio della difesa, avviene in tutti i paesi, quindi questi 700 miliardi, ma 700 miliardi sono quasi metà del PIL italiano, un terzo del PIL dell'Italia, sono delle cose veramente allucinanti, spaventose, fatti poi per portare le guerre, vediamo, in tutte le parti del mondo, perché gli Stati Uniti veramente fanno le guerre dappertutto. Ci sono queste statistiche, adesso sono numeri che dico a caso, che mi pare in circa 230 anni in cui esiste in cui esistono gli Stati Uniti come Stato, sono gli anni in cui non hanno fatto guerre, sono 4 o 5 in tutto, sì. Sono sempre stati in guerra dappertutto.
Sì, sono nati con la guerra che hanno fatto ai nativi e hanno proseguito su quella strada. Questo...
Sono nati col genocidio dei cosiddetti pelle rosse, dei popoli indigeni, perché mica solo in America Latina, la Spagna e il Portogallo, gli Stati Uniti con la epopea della conquista dell'West hanno sterminato i popoli indigeni.
Certo. Senti, ma dal punto di vista proprio dell'attualità corrente, tu facevi un'osservazione, mi sembra molto puntuale, che non viene disattesa, diciamo così, anche da in ambito di sinistra, e cioè in questa tornata politica che attraversa gli Stati Uniti, ci saranno le elezioni a fine anno, e le speranze di molti, non solo statunitensi, ma anche, diciamo, dei democratici progressisti, anche di sinistra europei, guardano ai democratici americani, in particolare a Sanders, ma non solo, come speranza sostitutiva, no? Proprio un'altra via, un'altra strada per la società americana. Però giustamente tu facevi osservare una cosa: dal punto di vista degli armamenti, anche questi candidati non dicono niente di nuovo, e quindi il grosso dubbio che confermino questa politica guerrafondaia degli Stati Uniti, è così?
Sì. La mentalità del potere militare, della supremazia, della guerra è proprio diffusa nella mentalità statunitense di base. Chiaramente mi riferisco alle classi medie o dirigenti, perché se uno andasse a vedere la popolazione afro-cubana, penso, o quella latina, penso che non gliene fregherebbe nulla della potenza militare americana, perché poi si rovescia anche su di loro, che vengono uccisi come le mosche, sottomessi, perseguitati, quindi sono i paria, non ci sono solo in India, ci sono anche negli certo. Stati Uniti, che è la prima potenza mondiale, i paria della società e dell'economia, ma nel resto della società americana, io leggevo degli articoli su quella rivista progressista The Nation che facevano notare come sia proprio l'imprinting della popolazione americana, soprattutto bianca, che ha introiettato questa logica che gli Stati Uniti devono essere la prima potenza al mondo, devono dominare il mondo, quindi è proprio una forma d'essere del popolo statunitense, quello che domina, chiaramente. Pronto?
Sì,
perché ho pigiato un tasto involontariamente. E quindi non c'è un'opposizione. La mia impressione, poi non sono per nulla un esperto di politica interna americana, leggo le cose che leggiamo tutti sui giornali, ma insomma capire un paese è una cosa complessa. Io dico sempre che vivo da 80 anni in questo paese, in Italia, e non l'ho ancora capito, quindi insomma capire un paese straniero è una cosa ancora più difficile, poi un paese complesso articolato come gli Stati Uniti. Ma la mia impressione, a parte che poi anche i democratici mi sembrano estremamente divisi fra di loro, perché se pensiamo che anche Hillary Clinton era dei democratici, ecco, non sarebbe poi stato molto meglio di Trump.
Assolutamente. No, per certi versi anche peggio, insomma, la storia dei democratici al potere negli Stati Uniti è molto segnata dall'idea che la guerra è uno strumento da percorrere, insomma, è sempre all'ordine del giorno, insomma,
è lo stato normale di esistenza del paese, degli Stati Uniti, perché sono sempre in guerra. Se pensiamo che hanno 800 basi militari più o meno sparse nel mondo, vuol dire che loro devono dominare in tutti i paesi, tutti i colpi di Stato, non solo in America Latina, ma in Iran dai tempi di Mossadegh nel 53-54 mi pare, sono stati guidati dagli Stati Uniti perché vogliono avere dei sudditi dappertutto da poter sfruttare. Questa è la loro logica. Io non credo che i democratici, anche i più avanzati come Sanders, forse un po' Ocasio-Cortez, forse, ma non la conosco poi bene, è un po' più radicale, ma non mi sembra neanche che sia in pista per
la candidatura,
vincere,
sì,
le primarie democratiche. Ma anche Sanders certamente ha delle idee e si dice è socialista, insomma è un socialdemocratico in qualche modo, non mi sembra che ci siano delle grandi idee socialiste, ma sarebbe comunque un passo avanti epocale per gli Stati Uniti. Però io non credo che in politica estera e negli armamenti, nella politica militare cambierebbero molto, anche perché poi i programmi che sono in corso, come quelli di ammodernamento delle armi nucleari, che poi ricordiamo che fu il premio Nobel per la pace Obama che avviò questo programma multimiliardario, addirittura di trilioni di dollari, per ammodernare le armi nucleari, che vuol dire fare delle armi nuove, perché oggigiorno gli armamenti nucleari non procedono come durante la guerra fredda, in cui aumentarono quantitativamente arrivando alla cifra demenziale di 70.000 a metà degli anni 80. Adesso abbiamo nel mondo una quantità come numero di armi nucleari paragonabile a quelle che c'erano nel mondo nel 1958. Però queste armi qui sono estremamente più raffinate, precise, quindi se si pensa che soltanto con una nuova super spoletta per i missili nucleari dei sommergibili americani la loro efficacia, potenza effettiva è triplicata senza aumentare il numero, si capisce come questo ammodernamento proprio cambia radicalmente il quadro, la situazione. Ecco, questi programmi vanno avanti, non sono programmi per l'anno prossimo vengono rifinanziati, ma sono programmi che sono partiti e hanno una prospettiva molto lunga di tempo, quindi non è che un nuovo presidente diventa presidente degli Stati Uniti e ferma questi programmi. Insomma, io credo che le cose siano intanto molto più complesse, e poi io metto in dubbio il fatto che ci sia anche la consapevolezza e la volontà di un nuovo presidente, sia pure il più avanzato che si possa immaginare fra quelli che stiamo vedendo, di cambiare questo tratto di cose in maniera radicale. Sì, ci sarà, si spera, una politica estera un pochino più accorta, un pochino più soft, un po' meno
spregiudicata,
sì. Un po' più un po' che dia più spazio alla diplomazia, ma sempre con gli Stati Uniti, paese che domina il mondo, e lo domina anche militarmente, perché la potenza militare ormai è quella l'unica che garantisce questa supremazia degli Stati Uniti, perché economicamente stiamo vedendo che vacilla molto.
Certo, mi sembra che da questo punto di vista, solo un cenno direi simbolico, ma non so fino a che punto, è che Trump ha creato la fanteria dello spazio, insomma.
Certo.
Cioè, da questo punto di vista, insomma, non c'è poco da aspettarsi di buono. Poi magari è molto simbolico per il momento, però intanto ha cominciato a occupare anche questa dimensione, diciamo così, per ora immaginifica, ma che potrebbe diventare anche qualcosa di più concreto. Detto questo, Angelo, abbiamo fatto cenno alla prima potenza che vuole restare tale, cioè gli Stati Uniti, ma tu hai fatto recentemente un intervento in una conferenza a Napoli in cui hai tratteggiato anche il quadro internazionale, cioè qui se gli Stati Uniti sono questa testa principale dal punto di vista della corsa agli armamenti, non è che gli altri paesi con dimensioni ridotte stanno a guardare, qui è preoccupante proprio la cosa.
Sicuramente, noi abbiamo l'ipoteca colossale di appartenere all'Alleanza Atlantica, che dopo il crollo del blocco comunista, invece di essere sciolta come logicamente avrebbe dovuto, perché era un'alleanza difensiva, è stata dal 91 col nuovo concetto strategico è diventata un'alleanza che non difende ma afferma i propri interessi, difende i propri interessi in tutte le parti del mondo. Ci sono le missioni fuori area, che una volta non esistevano, in cui noi siamo coinvolti, in Afghanistan, in Libano, in tante parti del mondo. Abbiamo dei militari anche in Niger in questo momento a fare le comparse rispetto alla potenza francese, che in Africa è ancora molto forte, molto decisa a mantenere la supremazia. Insomma, l'appartenenza alla NATO, all'Alleanza Atlantica, a parte che ha condizionato pesantemente tutta la politica del nostro paese, come di altri, tutte le trame nere, gli attentati sanguinosi da Piazza Fontana a Piazza della Loggia, tutte i colpi di Stato. Chi è che ricorda che abbiamo avuto in Italia 5 o 6 tentativi di colpi di Stato, in cui fra l'altro in uno fu coinvolti in prima persona il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, che è una cosa veramente allucinante per un paese, quindi è un paese, e poi si parla di democrazia a Cuba che non c'è e qui ci sarebbe, mi sembra una cosa talmente ridicola, assurda, se la gente ci riflette un po', qui la democrazia è stata condizionata pesantemente appunto dalla NATO, si sa benissimo che ormai l'esplosivo di Piazza Fontana, a parte tutte le trame che ci sono stati, fascisti e così via, veniva dai depositi di esplosivi di Gladio, che era la formazione nascosta, come dire, della NATO. L'appartenenza alla NATO è una cosa micidiale, certo. C'è stato mesi fa il summit dei paesi della NATO per il 40° anniversario della sua fondazione, si è visto che sono come i galli in un pollaio, hanno interessi proprio contrastanti fra tutto la Francia rispetto agli Stati Uniti, non parliamo della Turchia, che a questo punto è proprio il guastafeste, perché tanto fa quello che gli pare, ma su una cosa si sono trovati d'accordo: aumentare le spese militari, cioè noi dobbiamo pagare di più per un'alleanza militare che non è più difensiva, è offensiva, che ubbidisce gli interessi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti a questo punto siano costretti in qualche modo a andarsene dall'Iraq, ma subito si pensa già ai soldati della NATO che li sostituiscono, fra i quali noi, gli italiani, che siamo sempre in questo in prima linea.
Da questo punto di vista, proprio tu citavi questo summit dei paesi aderenti alla NATO, e proprio lì c'è stata l'uscita di Macron, no? L'avrai sicuramente notata, che ha offerto l'armamentario nucleare in sostituzione in qualche modo. Ecco, questo discorso è un po' fatto da Trump, che vorrebbe non abbandonare ma comunque ridimensionare la NATO, la mette in discussione soprattutto perché i paesi europei non pagano le quote che devono, e dall'altro Macron che rilancia una difesa europea, un esercito europeo. Sono chiacchiere, cosa c'è di sostanza secondo te in questo balletto?
Si va su aspetti che io sinceramente non controllo, le informazioni che abbiamo tutti, che leggiamo tutti, non lo so, sicuramente la Francia è fra i paesi europei, mi sembra, quella che ha più ambizioni imperialiste di dominio, citavamo prima l'Africa, in cui la Francia veramente è
molto presente, sì, sì.
Chiaramente la Francia, dopo gli Stati Uniti e la Russia, è il paese che punta di più al proprio armamento nucleare, quindi l'ambizione, ma non è la prima volta che la Francia cerca di proporsi come pilastro nucleare dell'Europa.
Lo fece De Gaulle per primo, no?
Sì. Sì, ma ricordiamoci che negli anni, cos'era? Ancora negli anni 50 ci fu la proposta, come si chiamava?
La bomba al plutonio. La bomba neutroni, scusa, la bomba neutroni.
Sì, ma ci fu anche un tentativo, la Francia propose, non mi ricordo il nome adesso,
la Force de Frappe.
L'Unità Europea di Difesa, la CED, la Comunità Europea di Difesa, la Francia aveva proposto con la Germania e l'Italia di costituire una nucleo di difesa europea sviluppando armamenti, una cosa che andò avanti per un paio di anni e poi cadde e non se ne parla più. Insomma, sono ambizioni che vengono molto lontane. Mi sembra che fosse il 54 o G2I, se qualcuno cerca comunità europea di difesa, la CED trova che c'erano queste ambizioni che venivano molto da lontano.
Quindi sono cose ricorrenti in qualche modo che evidentemente sono attinenti anche al quadro politico generale in questo momento, anche con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la Francia si candida evidentemente a leadership militare e politica nello stesso tempo, dato che la Germania non è dotata di armamenti nucleari per le limitazioni della guerra. Detto questo, tanto per dare un'altra pennellata al quadro generale, la Russia, che diciamo della Russia con le super bombe, le super armi che Putin ha presentato al mondo?
Non so che dire, guarda, sono valutazioni veramente complesse. C'è un quadro di rivoluzionamento tecnologico di tutti gli armamenti. Io credo che questo decennio inauguri veramente una rivoluzione, una corsa agli armamenti, con una rivoluzione tecnologica così radicale che io, la mia convinzione è che la guerra, il tipo di armamenti sarà radicalmente diverso nel corso di questo decennio, e il regime di cosiddetto di non proliferazione zoppicante quanto si vuole, che è stato poi smantellato proprio da Trump, prima da Bush Junior, quando disdisse il trattato sui difese missilistiche e sviluppò poi il sistema gigantesco di difese antimissili degli Stati Uniti, e poi Trump che ha disdetto lo storico trattato sui missili a raggio intermedio del 87, che fu il primo trattato che avviò una riduzione degli armamenti. Fra l'altro vale la pena ricordare che fu a volerlo insieme a Gorbaciov, fu il suo predecessore repubblicano in questo momento a 80 anni o dell'amnesia, insomma, della
Reagan,
Reagan, sì. Appunto, che non era certo, era un personaggio tipo Trump, ma si era reso conto che gli armamenti nucleari erano una minaccia sull'umanità gravissima, e avviò il primo processo di riduzione degli armamenti. Insomma, questo sistema Trump, questo regime cosiddetto di non proliferazione, per quanto facesse acqua, lo ha smantellato. A questo punto si apre un Far West nucleare. L'unico trattato di cosiddetto di riduzione degli armamenti strategici, che è quello che Obama volle nel 2010, il nuovo START, scade quest'anno, e dal 2022, se non viene almeno rinnovato per altri 5 anni, siamo in un regime veramente di assoluta deregolamentazione, che è estremamente pericoloso, ma si gioca col fuoco anche andando verso queste cose. Ma i progetti di innovazione tecnologica per nuove armi nucleari sono moltissimi. C'è i missili ipersonici, che io, da alcune cose che ho letto proprio sul Bulletin of the Atomic Scientists, non sembrano poi questa minaccia, questa così epocale, anche se evidentemente sono in un'evasione che modificherà per forza il sistema degli armamenti, le possibilità di difesa, ma ce ne sono altre, perché l'intelligenza artificiale applicata alle armi autonome, pensare a questo sviluppo delle armi autonome che ormai è lanciata. Io so che c'è un convegno adesso fra non molto degli Stati Uniti internazionale tecnici, esperti che cercano di contrastare queste scelte, ma ormai sono avviate anche perché poi le grandi industrie degli armamenti investono in questo campo, e quando partono le grandi industrie non è che i progetti si fermano, vanno avanti per forza, e poi diventano per forza dei sistemi d'arma adottati, perché poi la minaccia porta anche gli altri stati a sviluppare queste cose. Ma pensare a questi droni killer, armi autonome che individuano autonomamente, senza l'intervento dell'uomo, un nemico, scelgono come, dove, quando aggredirlo, eliminarlo, è una cosa, questa automatizzazione della guerra, mentre dall'altro lato c'è la cyber war, la guerra informatica, che crea dei rischi colossali, perché ormai le manomissioni informatiche dei sistemi di controllo, di comando in tutti i paesi sono all'ordine del giorno. Cosa accadrebbe un domani se, un domani che potrebbe anche essere molto vicino, se un sistema di controllo e di allarme sugli attacchi nucleari vedesse comparire sugli schermi o un attacco che non c'è, o venisse cancellato un attacco che è stato sferrato? Insomma, questa illusione che di eliminare l'errore umano, che ci ha salvato molte volte durante la guerra fredda e anche dopo dall'olocausto nucleare, e affidarsi ai sistemi tecnologici ritenendoli infallibili, è una cosa veramente allucinante. Nel piccolo basti pensare all'incidente di qualche giorno fa della Freccia Rossa, che deragliata per uno scambio che doveva essere automatico e non ha funzionato. Insomma, è una cosa minima rispetto alle altre, forse non è neanche l'esempio più calzante, ma insomma, affidarsi alla tecnologia con questa fiducia assoluta, scientista, che sia infallibile, è una cosa veramente allucinante e estremamente pericolosa.
Sì, direi che hai detto bene, questa è l'automatizzazione della guerra, e come tutti i sistemi complessi di cui più volte ci siamo occupati anche insieme,
sì,
più il sistema è complesso, più il rischio paradossalmente di un difetto di questo sistema, se statisticamente diventa meno probabile, quando accade è sempre più distruttivo, cioè aumenta le conseguenze del rischio, anche se teoricamente l'automatizzazione, l'informatizzazione tendono a eliminare quello che giustamente tu chiami l'errore umano. Ammesso e non concesso che questo riesca, quando succede, perché non si può, il 100% non è un'illusione, non si raggiunge mai, quando succede le sue conseguenze sono disastrose, peggiori di quelle che avrebbe fatto un essere umano commettendo un errore. Questo è la sostanza, mi sembra, no, di proprio l'approccio strutturale che manca assolutamente nella guerra, negli armamenti in particolare, ma in tanti altri aspetti dell'applicazione tecnologica. Insomma, come dicevo, ce ne siamo occupati per esempio per le centrali nucleari, che non sono molto distanti da questi tipi di scenario, insomma, ecco. Ultimamente proprio il bulletin degli scienziati atomici aveva spostato le lancette dell'orologio della mezzanotte, insomma.
L'ha avvicinato di nuovo di 20 secondi, siamo a 1:40 da questa minaccia dell'apocalisse nucleare e climatica, perché poi queste valutazioni dell'orologio dell'apocalisse tengono conto di tutte le minacce globali che si aggravano, in cui anche la bomba climatica si sta aggravando e non ci sono segnali di controtendenza, i consumi di combustibili fossili continuano a aumentare, le emissioni continuano a aumentare e poi tutto il resto è in decadenza, siamo in un mondo veramente che sta crollando per quello che riguarda la civiltà umana, se non si cambia proprio direzione radicalmente, ma il potere economico è talmente forte, sempre più forte, ma io credo che oggi più che mai sia vero che socialismo o barbarie.
Sì, direi che insomma, se questo è un'esortazione, ma è anche, se vogliamo, mettiamola così, una speranza, no? Perché dopo questo lungo elenco di potenziali e catastrofici rischi, bisogna pure ritrovare le energie e la volontà di provarci a cambiare, insomma, la situazione, non lasciare mai niente di intentato, assolutamente.
Beh, un messaggio positivo lo vorrei dare a tutti gli ascoltatori. Il 25 gennaio abbiamo fatto in tutta Italia decine e decine di manifestazioni contro la guerra su una piattaforma che aveva fra i primi punti la richiesta che l'Italia firmi il trattato di proibizione delle armi nucleari, quello che è stato approvato alle Nazioni Unite il 7 luglio del 2017 e che per entrare in vigore, per entrare a far parte del sistema del diritto internazionale richiede 50 ratifiche e siamo a 35, quindi siamo in 2 anni sulla buona strada, è prevedibile che fra un anno entri in vigore e cambi il quadro, almeno poi il diritto internazionale lo sappiamo come calpestato in maniera selvaggia, però insomma gli strumenti che abbiamo sono quelli, non abbiamo la forza di imporre altro. Allora la richiesta che l'Italia firmi il trattato era in questa piattaforma che era sottoscritta da un arco enorme, io credo che non ho mai visto in Italia, almeno negli ultimi 30 anni, delle manifestazioni contro la guerra promosse da un arco così ampio di forza. C'erano tutti le confederazioni sindacali, i sindacati autonomi, gli indipendenti, tutti i collettivi, le associazioni pacifista, c'era un panorama enorme. Ecco, prendere questo obiettivo come un obiettivo da portare veramente al governo, questo è una pensiamo che se l'Italia ci decidesse a firmare questo trattato dovrebbe per forza, per poi poterlo ratificare, liberarsi di tutte le armi nucleari che abbiamo in Italia. Abbiamo una settantina che proprio quest'anno verranno ammodernate, ecco i processi di modernizzazione di cui si parlava prima. Quindi sarebbe, mi sembra, un obiettivo concreto in cui tutti, indipendentemente dal credo politico, da come la pensiamo, credo che anche una persona di mentalità reazionaria sia favorevole a che le armi nucleari in Italia non ci siano. Quindi io credo che possiamo raccogliere veramente la maggioranza della popolazione proprio decidere di agire verso il governo per insistere per portare questa richiesta Questo mi sembra un messaggio positivo che ci farebbe fare un passo enorme avanti come paese.
Bene Angelo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti no. Ti ringrazio molto di questo tuo contributo e sicuramente ci risentiremo, non mancano i problemi per sentirci, gli argomenti.
Un grazie a te, Antonella, e a tutti gli ascoltatori che spero abbiano ricevuto qualche spunto interessante.